Benvenuti a tutti questo penultimo incontro, perché siamo già al penultimo incontro del ciclo di quest'anno, in questo percorso sulle virtù. Siamo alla terza virtù cardinale, dopo le prime tre teologali e le prime due che abbiamo visto che sono quelle cardinali. E stamattina, nella giornata di oggi, siamo chiamati a fermarci su questa virtù che va sotto il nome di fortezza, un nome che fa un po' paura in realtà, perché non siamo abituati ad ascoltarla, a sentirla. Allora useremo forse oggi di più un altro nome, un sinonimo, che è il coraggio. Abbiamo bisogno di coraggio, abbiamo bisogno di coraggio. Vi presento un po' la giornata, anche perché c'è qualcuno nuovo, quindi a meno che si sappia come verrà svolta la giornata. Adesso c'è la proposta del tema, del contenuto, poi fino all'ora di pranzo, quindi fino a metà giornata, viene chiesto il silenzio, nel quale si spera che ciascuno faccia una meditazione personale o perlomeno permetta agli altri di farla. Quindi il silenzio è importante, ecco, proprio per far scendere, depositare così ciò che lo spirito vuole in qualche modo comunicarci. Nella seconda parte della giornata siamo soliti a proporre una ripresa del tema del mattino sotto varie forme. Una volta abbiamo fatto qualcosa sull'arte, a volte una testimonianza, e questa volta proporrei un film, guarderemo perché si ferma oggi pomeriggio, un film che ben si addice al tema di oggi, cade a fagiolo, nel senso che facciamo la fortezza, la settimana scorsa è uscito il DVD Uomini di Dio, quindi riusciamo a vederlo insieme, per chi, o comunque anche chi l'ha visto al cinema, può rivederlo perché è un film da rivedere. Uomini di Dio è il film sui monaci di Tiberin in Algeria, uccisi nel 94. E poi si viene conclusa la giornata con l'Eucaristia, che è il centro della giornata, anche se alla fine, ma è il centro, riassume, raccoglie un po' tutta la giornata. Bene, allora questo è il programma, il tema l'abbiamo enunciato, allora adesso ci inoltriamo sulla virtù della fortezza. Partiamo, come siamo soliti a fare, da ciò che il Catechismo della Chiesa Cattolica dice sulla fortezza. Voi sapete che il Catechismo affronta il tema delle virtù cardinali, teologali, e ne parla proprio in quella sezione fondamentale che è la vocazione dell'uomo. Non a caso abbiamo detto che la virtù, declinata nelle sette virtù, tre teologali, quattro cardinali, la virtù è in qualche modo la possibilità, l'aiuto che ci viene offerto per poterci compiere pienamente, per diventare pienamente persona. Allora, per questo che ne parla nella sezione della vocazione dell'uomo, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ha il vantaggio anche il Catechismo della Chiesa Cattolica di essere conciso da una parte e molto chiaro dall'altra. Questo è un grande merito del nostro Catechismo, del nuovo Catechismo. Al numero 1808 così si esprime il Catechismo sulla virtù della fortezza, terza virtù cardinale. La fortezza è la virtù morale che nelle difficoltà assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. poi si dilunga, però io mi accontenterei di questo, perché dice già molto. Lo ripeto, poi lo trovate anche sui fori. La fortezza è la virtù che nelle difficoltà assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. Parlare di fortezza significa parlare della paura e del coraggio. Quante volte nella nostra vita siamo presi dalla paura? Una paura che ci blocca. Una paura che ci impedisce di fare ciò che andrebbe fatto per poterci compiere, realizzare pienamente. C'è un paradosso, che sembra banale, scontato, ma che è fondamentale, e su cui si sono fermati anche molti filosofi, scrittori. È più facile fare il male che fare il bene. Questo è di tutti. Cioran, che è un grande filosofo, scrittore di tradizione rumena, scrive proprio questo: il male, a differenza del bene, è affascinante e quindi invita a essere compiuto. E c'è quasi un disgusto nel fare il bene. C'è quasi un peso nel fare il bene. Si ha paura di fare il bene. Sappiamo che cos'è il bene e cosa andrebbe fatto anche, ma c'è qualcosa che ci trattiene quasi dal farlo, dal compiere. Paolo radicalizzerà tutto questo in quell'affermazione, no? Povero me, no? So quello che è bene fare, ma quando devo farlo faccio il male, sono più portato a fare il male. La paura ci impedisce di compiere ciò che sappiamo essere buono, giusto, bene, bello. Sempre a livello esperienziale, quante volte avremmo dovuto o dovremmo in qualche modo nei nostri ambienti, non pensiamo nelle grandi occasioni, ma in famiglia, nel lavoro, nelle relazioni, nelle amicizie, nella società, intervenire ad esempio. Perché sappiamo bene che sarebbe bene dire qualcosa. Non lo facciamo, abbiamo paura. Dobbiamo prendere posizione a vantaggio di qualcuno per difenderlo, abbiamo paura, non lo facciamo. Dire quella cosa sarebbe giusto dirla, denunciarla, ma poi che ne è della mia promozione? Che ne è della mia faccia a livello lavorativo? Non si cresce, non si cresce lavorativamente. Certo che se io denunciassi questa cosa sarebbe bene, sarebbe anche cristiano, ma poi... Certo che nel cerchio degli amici, se io mi esponessi, ma che figura ci faccio? Poi vengo messo da parte. Allora è meglio di no. Vedete, sono infinite in realtà le situazioni in cui dovremmo in qualche modo patteggiare per il bene, esporci, ma la paura ci prende. O perlomeno, almeno stiamo zitti, ecco. Ma in qualche modo stare zitti è già fare il male, perché non ci siamo schierati. Le situazioni veramente sono tantissime, però in questo modo non ci compiamo, non diventiamo pienamente noi stessi, manchiamo alla nostra vocazione. quante volte, proprio ieri sera parlavo di queste cose dei giovani e mi diceva che nell'ufficio di questa persona guarda che se tu rimani incinta ancora una volta, mi dispiace per te, ma io non posso più tenerti. Ecco la fortezza dove entra. Cosa fa? Ecco, questo per introdurre un po' il nostro tema, che è immenso, è molto grande, importante. E, al di là di un primo acchito che potrebbe dire che oggi non c'è più nessuno che si ferma sul tema della fortezza, in realtà se cominciamo a studiare un po' la cosa, la situazione, fortunatamente c'è chi si è fermato anche nel passato sulla fortezza. E io prenderei ancora una volta come guida di questa nostra riflessione Romano Guardini, che ho già citato la scorsa volta, o meglio che ho citato quasi sempre questo anno, perché penso che le cose più interessanti le abbia scritte lui sul tema delle virtù, in quel libricino che devo ancora capire se è ancora in vendita o no, dicono che è fuori commercio. Le virtù, oppure virtù, proprio il nome del libro di Guardini. E lui dedica per ogni virtù, anche se non va sotto il nome di fortezza così, o delle altre virtù, dedica delle 3-4 pagine, ma di una densità incredibile. Quindi io seguirei lui stamattina tra i moltissimi autori, perché penso che possa dire qualcosa. E poi, è ovviamente un pretesto per poter poi ampliare il nostro discorso. Lui dice che quando si parla di fortezza, appunto, è meglio parlare di coraggio, perché in fondo è il coraggio il sinonimo più azzeccato, ecco. Avere il coraggio di compiere il bene. E dice questo: la nostra vita, la nostra esistenza è un'esistenza che conosce il buono e il cattivo, i fatti lieti e dolorosi, le cose che ci aiutano e ci sorreggono e le cose che pesano e ci bloccano. E lui dice che il coraggio o la fortezza è proprio accettare la nostra vita così com'è in questo momento. Guardate che questo è già qualcosa di molto grande. Essere coraggiosi vuol dire accettare quello che si è nella sua totalità. Noi siamo un miscuglio di cielo e di terra, di inferno e di paradiso, di fango, di limiti, di cattiveria, ma di cose buone anche, di successi e insuccessi, limiti, sporcizia, ma siamo noi. Coraggio è la fortezza, è proprio questo coraggio di guardarsi dentro, scendere in profondità e dire sono questo, io sono questo. La tentazione è quella di scegliere sempre un qualcosa in base a un criterio scriteriato, in realtà una perversione mentale, di cui siamo imbevuti, in base al quale crediamo che vada scelto soltanto ciò che è buono dentro di noi. Noi siamo questo, siamo tutto questo. Poi possiamo lavorarci, possiamo cominciare a lavorarci sopra, a cambiare, a modificare, ma il punto di partenza è mi guardo dentro e mi accetto così come sono, perché io sono questo. Se guardassi solo le zone di luce e lasciassi le zone di ombra, non sarei più io. Sarebbe una falsificazione di me. Ecco il coraggio è guardarsi, entrare dentro se stessi e guardare, mettersi in qualche modo al limite del baratro e guardarvi dentro e dire io sono questo, quanta negatività vi possa ti scontrano. Perché tutto questo che mi porto dentro mi costituisce, mi fa il mio essere Paolo. La mia storia precedente, il mio passato, la mia infanzia, la mia famiglia, il mio gruppo sociale, il gruppo in cui sono cresciuto, per quante ferite possa in qualche modo avermi lasciato. Forse qualcuno vorrebbe aver avuto una famiglia diversa, genitori diversi, un ambiente diverso, un'istruzione diversa. Ma tu quello che sei adesso è frutto di tutto il tuo passato. Quel passato lì, quello, non quello che avresti immaginato o che vorresti. Il primo atto, questa è la giustizia, il primo atto giusto nei nostri confronti, ma questo è il coraggio, è accettare di essere questo prodotto della nostra storia. Noi siamo il prodotto della nostra storia. E non può essere cambiato, tanto mai stato. Questo discorso lo si faceva già forse, non mi ricordo più se lo scorso anno, quando parlavamo di Paolo, ma di San Paolo. Ma guardate che è importantissimo. Io cito sempre quel splendido passo, quella pericope del libro di Isaia. Quando Isaia dice, verrà il tempo in cui il lupo e l'agnello dimoreranno insieme. Verrà il tempo. E qual è il tempo? È il tempo di Cristo. Cioè con Cristo noi possiamo accettare che dentro di noi ci siano i lupi e gli agnelli. Il problema è che noi vorremmo che i lupi non ci fossero e ci mutiliamo continuamente. Togliamo, vorremmo togliere, strappare da noi i lupi che ci inabitano. Ma in questo modo ci facciamo soltanto del male, perché con Cristo possono pascolare insieme. E questa è la salvezza. Perché farci del male? Volendo togliere a tutti i costi una parte. L'importante, continua Isaia, che un fanciullo i pascoli. E questo fanciullo è Cristo. È giunto, finalmente. Allora, coraggio significa accettare questa figura di fondo che sono io. Non buttare via niente. Non scegliere niente, perché noi siamo portati a scegliere le cose migliori di questa nostra esistenza. Scegliere ciò che ci aggrada e lasciare ciò che non ci aggrada. Ciò che è facile e lasciare ciò che è difficile. Scegliere ciò che luccica e lasciare da parte ciò che è opaco. No, tutto, tutto. L'uomo coraggioso è quello che dice di sé alla vita nella sua totalità. Avere coraggio significa accettare se stessi e accettare con la forza del proprio sentimento il dolore che ci inabita. In qualche modo continua Guardini dicendo che il coraggio, la fortezza, è la consapevolezza di essere stati donati da un altro. Il coraggio è sapersi scaturiti da una sorgente che sta da un'altra parte, che non è in noi. Ora capite che se ci consideriamo come donati dalla mano di un altro, possiamo pensare che questo dono sia malato? Che sia fallito? Cioè, che poi sono io questo dono. Possiamo pensare che Dio ci faccia uscire dalla sua sorgente in maniera malata? Cioè, che vada in qualche modo persa questa esistenza? Che la mia. Possiamo pensare che un padre metta nell'esistere una sua creatura in balia del caos? Coraggio significa non credere questo, ma credere che ciò che il Padre mette nell'esistere, mette nell'esistenza, cioè io, la mia esistenza, è buona, e sta andando verso un porto di bene, che la mia vita non sta andando verso la fine, ma verso un fine, che è Cristo, che questa mia storia ha una destinazione, che questa mia storia, per quanto ferita, per quanto incompleta, per quanto fragile, malata anche, malata fisicamente, ha una destinazione buona, perché scaturisce da una sorgente buona. Anche e soprattutto quando tutto intorno mi parla di distruzione, angoscia, nausea. Guardini scrive quando imperava il pensiero di Sartre, no? In quel manifesto che è la nausea. Ecco, quando tutto parla intorno di nausea, di distruzione, di angoscia, l'uomo forte è l'uomo che accetta la sua esistenza dalle mani di Dio con fiducia e la viva con coraggio. Coraggio e la fiducia di vivere, di agire, di costruire legami, investendo nel futuro, sapendo che il futuro è buono. Perché? Perché dentro di noi vige, dice Guardini, una potenza ordinatrice. Noi portiamo dentro questa potenza che è Dio. Noi siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio. Ora, queste nostre esistenze, questo nostro io, che è immagine e somiglianza di Cristo, possiede già per natura e per grazia il principio buono. E se la nostra vita è impregnata del principio buono, vuol dire che per quanto storta sia la strada, la meta è sicura. La meta è sicura. Non ci aspetta il caos. E tutto questo ci permette di sperare, di sperare. Attaccando, altrimenti disperiamo attaccando. E qui che si gioca. L'uomo forte è l'uomo che non dispererà. Senza la fortezza si dispera. Questa cosa, questo principio che tra l'altro in Teilhard de Chardin è fortissimo, questa idea che dentro la nostra vita, ma dentro la natura, dentro le pietre, dentro la storia, dentro tutto, in qualche modo vige questo principio buono che permetterà che tutto stia andando verso un porto di bene. E questo ci permette di vivere in pienezza il nostro momento presente. Perché? Perché soltanto vivendolo fino in fondo, non tradendo nessun momento della nostra storia, ci compiremo come uomini, come persone. Ecco perché possiamo vivere in pienezza ogni situazione, per quanto maledetta, per quanto cattiva a livello di relazione, per quanto malata, per quanto conosca il dolore, la malattia e la morte. Possiamo impegnarci in maniera coraggiosa. Perché? Perché lì, e soltanto lì, c'è la possibilità della nostra salvezza. E chi diserta non sarà salvato. Perché? Perché proprio lì nella nostra storia c'è tutto ciò che ci deve essere per compierci come persone e non da un'altra parte. Si può disertare, si può creare un mondo parallelo, fatto di immaginazione, potessi, avessi, fossi stato, vivere di idee. No, Gregorio di Nissa, la vita non è un sogno. La vita è questa. E se tu vivi fino in fondo questa storia, visto che è già stata inabitata da Cristo, perché Lui l'ha inabitata questa storia, facendosi uomo, Dio facendosi uomo e l'ha inabitata di sé, quindi porta già un principio buono. E se tu la vivi fino in fondo, vivi in maniera cristica. Cioè, in una maniera che porterà certamente a un compimento. Addirittura noi crediamo che anche l'inferno è stato inabitato da Cristo in quel sabato santo, e da quel giorno in poi, dicono i padri, porta impregnato l'inferno il principio buono, per cui non potrà più trattenere nessuno l'inferno. E anche quando vivremo i nostri inferni quotidiani, non saranno l'ultima parola, perché Cristo l'ha già inabitato. Allora il futuro per l'uomo coraggioso è soltanto possibilità del proprio compimento. Il futuro per l'uomo coraggioso è la possibilità del proprio compimento. Si diventa uomini, o meglio, diremo dopo, si diventa persone nel momento in cui viviamo in pienezza il nostro futuro. E ci vuole molto coraggio per vivere il futuro, perché chi non ha coraggio è relegato nel passato, e ci sono persone che sono legate al passato e da lì non escono. Una volta sì che quelle persone sì che ieri era il 9 aprile, 66 anni fa moriva in un campo di sterminio Dietrich Bonhoeffer, un martire, quindi per eccellenza un uomo coraggioso. Scrisse una lettera il 12 agosto del 43, poco prima di morire, alla sua fidanzata Maria, e così scrisse: tu non puoi immaginare che cosa nella mia attuale situazione significhi avere te. Lui sapeva che ormai stava andando verso la morte. Sono sicuro che qui, in questa situazione infernale, c'è la guida speciale di Dio. C'è la guida speciale di Dio. Arrivare a questo vuol dire essere contemplativi, non c'è altra, no? Il contemplativo è colui che ha maturato talmente tanto nell'amore da vedere nell'inferno la guida di Dio. Cioè che lì si compie la tua vocazione all'inferno. Quando, continua Bonhoeffer nella lettera a Maria, quando dunque penso alla situazione del mondo, alla totale oscurità che circonda il nostro destino personale e alla mia attuale detenzione, allora credo che la nostra unione può essere solo un segno della grazia, della bontà di Dio, che ci chiama alla fede. È qui che è in gioco la fede. Possiamo dire che l'uomo coraggioso è l'uomo di fede. E l'uomo di fede è l'uomo coraggioso. Ovviamente. Non intendo riferirmi alla fede che fugge il mondo, ma quella che sopporta il mondo. Poi vedremo, Tommaso dirà sostenere, sopportare, pazientare. La pazienza è la virtù dei forti, è vero. non è la fede che fugge il mondo, ma quella che sopporta il mondo, lo ama, gli resta fedele. Ecco, la fedeltà al mondo, cioè lui sta scrivendo in un momento in cui incarcera Tegel e sarà Adolf Hitler stesso da lì a poco a dire tu morirai. Lui sapeva questo e lui rimane fedele, rimanere fedele al mondo. Questo è proprio dell'uomo religioso, coraggioso. Nonostante tutta la sofferenza che esso contiene per noi, il nostro matrimonio sarà un sì alla terra di Dio. Non si sarebbe mai sposati in realtà. Esso irrobustirà il nostro coraggio ad agire e a compiere qualcosa sulla terra. Io temo, e qui c'è quella grande famosa frase, io temo che i cristiani che stanno sulla terra con un solo piede staranno con un solo piede anche in paradiso. L'uomo forte è quello che sta con due piedi sulla terra, perché sa che la terra è l'unica, sposare la terra, amare la terra, la propria storia è l'unica possibilità per conseguire il paradiso. Guai chi tradisce la terra in nome del paradiso. Guardini continua dicendo che l'uomo coraggioso, detto in un'altra modalità, è l'uomo che si fida della divina provvidenza. Non c'è altro, no? In fondo, affidarsi alla divina provvidenza vuol dire questo. Affidarsi, vivere nella storia, sapendo che questa è inabitante di Cristo e quindi ha tracciato una via verso il bene. Non malgrado, attraverso. Non possiamo pensare che il male sia presente nel mondo, nella nostra storia, come qualcosa che sia estraneo a Dio, perché Dio nulla può sorprenderlo dall'esterno. Non crediamo che qualcosa possa sorprendere Dio dall'esterno, nulla, neanche il male. Quindi noi vinceremo il male. La nostra storia vincerà il male, non nonostante, cioè arriveremo al bene non nonostante il male che incontreremo, ma attraverso il male che incontreremo. E questo in qualche modo la dice lunga su questa non accettazione di fondo della nostra fragilità, ad esempio. Ma su questa cosa se non ci torniamo dopo. Guardini dice: il futuro con tutta la sua oscurità non è estraneo, ostile, ma è concepito da Dio per noi. E l'esistenza in tutta la sua immensità, perdita d'occhio, non è un caos, ma qualcosa di disposto da Dio per noi. Pensate, vedete, questo si chiama conversione, cambiare la testa, convertirsi vuol dire questo, gettare sulla realtà una visione diversa. Non viviamo nel caos. Non viviamo in un mondo estraneo ostile, perché Dio l'ha già inabitato, vi abita già. C'è un autore che si chiama Oscar Miloz, che io intanto cito, purtroppo non molto conosciuto in Italia. Miloz scrisse il suo capolavoro che è il Miguele Magnara, una rilettura del Don Giovanni, del mito del Don Giovanni, appunto lui lo chiama Miguele Magnara. È un convertito e questo dramma, che è un'opera di teatro, conclude così, mette in bocca a Miguel, cioè al protagonista, queste parole che sono splendide e riassumono bene cosa stanno dicendo. Tutto è dove deve essere e va dove deve andare, al luogo assegnato da una sapienza che il cielo se l'ho dato, non è la nostra. Questa è l'idea che ha in testa l'uomo forte, non in testa, nel cuore, questa è la sicurezza, ecco, la convinzione dell'uomo forte. Tutto è dove deve essere e va dove deve andare, cioè in un luogo, ad un luogo assegnato da una sapienza che non è la nostra, grazie al cielo. Guardini dice: questo coraggio accetta ciò che deve venire riguardo al futuro. Accetta, non scappa. Vi intravede il proprio compito e ci si impegna, ci si impegna. Chi non è coraggioso diserta. Chi è coraggioso in senso di fortezza, ovviamente. L'uomo forte non diserta. Chi è impavido diserta, ma perde anche il proprio compimento, la possibilità del proprio compimento. Certo che fa paura, perché il futuro è ignoto, fa paura anche guardarsi dentro, e questo è terribile, perché scopri quello che sei veramente. E allora Blaise Pascal cosa dice? Gli uomini hanno inventato il divertimento, la distrazione, per non impegnarsi e non guardarsi dentro. Vivere in un mondo parallelo. L'importante è distrarsi, e oggi impera la distrazione e la diserzione, si dice così, no? Chi diserta. Guardini continua dicendo: qual è? La fortezza significa stare saldi nel pericolo, quando c'è il pericolo, quando c'è il male in qualche modo di fronte a noi. Ma qual è la radice del pericolo? E lui dice: la radice del pericolo è il male, che è il peccato. L'unico male che veramente ci fa male è il nostro peccato. Ma in ultima analisi, ciò di cui abbiamo molta paura non è tanto il male che il peccato, ma è la morte, la conseguenza ultima. Abbiamo paura della morte. L'uomo è un essere pauroso della morte. Non tanto la morte biologica, la morte fisica, ma il sapersi mortale, che è un'altra cosa. Abbiamo paura, la paura che ci prende, l'angoscia, per dire con Kierkegaard, questa angoscia mortale del sapersi mortale, cioè di sentirsi consumare come una candela giorno per giorno, ora per ora, ogni secondo è andare verso la morte. E questo non lo possiamo sostenere. Perché mette in crisi anche la possibilità dell'amore. Allora cosa serve amare? Se ci stiamo consumando. E questo è il dramma dell'esistenza. E questo è il grande peccato in fondo. Non potersi impegnare nell'amore per paura della morte. E Guardini dice: bisogna in qualche modo accettare cosa siamo essenzialmente. Abbiamo detto che siamo fragili, friabili. E sapere che malgrado questa nostra, nostro essere per la morte, lì risiede la vita. Perché c'è nell'intima convinzione dell'uomo forte, c'è la convinzione che dentro di noi c'è qualcosa di talmente forte che non può essere distrutto, che anzi, che da ogni cosa riceve alimento, che in ogni cosa si fa più forte, cioè in qualche modo la nostra fragilità, friabilità, il nostro essere per la morte è stata inabitata dall'uomo forte, che è più forte della morte, perché è l'amore, e l'amore è più forte della morte. Noi dobbiamo credere in fondo a ciò che ci è successo col battesimo. Col battesimo siamo stati uniti a Cristo, che è l'uomo forte, perché è l'amore, che è più forte della morte. E di conseguenza, la seconda lettura di oggi, ascoltate attentamente durante la messa, se l'amore è entrato in noi, se l'amore è entrato in noi, allora la morte non avrà più potere su di noi. E noi vivremo per sempre. Ma chi non ha questa convinzione si sentirà consumare ora dopo ora, e lì nasce l'angoscia. Il Salmo 22: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. L'uomo forte ha la consapevolezza di essere nella mano di un altro che ha già vinto, ha già vinto. Noi non siamo chiamati a vincere, noi siamo già in colui che ha vinto la morte. E la nostra fragilità, la nostra friabilità è il luogo della manifestazione di questa fortezza altrui. Paolo lo dice: noi portiamo un tesoro in vasi di creta. Ma dobbiamo fare esperienza di questo vaso di creta. Noi siamo nulla, siamo fragili, basta un nulla per piegarci. Siamo l'essere più fragile della natura. Eppure abita in noi il forte. Anzi, più facciamo esperienza della fragilità, più si manifesta in noi la potenza. Paolo dice: quando sono debole, è allora che sono forte. Paradossalmente, ben venga l'esperienza della nostra fragilità, perché sperimentiamo finalmente la potenza che ci ha inabitato per grazia. Un altro tipo di coraggio, dice Guardini, rispondere alla volontà di Dio. Ci vuole coraggio, rispondere alla volontà di Dio. E la domanda che verrebbe da fare a Guardini è: ma cos'è la volontà di Dio? È molto semplice. La volontà di Dio è tutto ciò che mi compie come persona, ciò che mi fa passare dall'uomo, dall'essere uomo, all'essere persona. Perché la nostra vocazione, che cos'è? La nostra vocazione è passare da essere uomo, essere umano, a essere persona, che non è la stessa cosa. E si passa dall'essere uomo all'essere persona soltanto attraverso l'amore, attraverso le relazioni. Infatti persona dà il senso di relazione. Allora la nostra vocazione è questa. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Cristo. Allora il nostro compito sarà di passare dall'immagine ad assomigliare sempre più a Cristo, ma si assomiglia sempre più a Cristo attraverso l'amore, visto che Cristo è l'amore. Più viviamo l'amore nelle dimensioni relazionali, più ci configuriamo all'immagine di Cristo. Così compiamo la nostra vocazione, così compiamo la volontà di Dio, che non è altro che noi arriviamo a compiere la nostra vocazione. Questa è la volontà di Dio, che l'uomo sia pienamente uomo, cioè persona. Ma ci vuole coraggio a fare la volontà di Dio. Cosa vuol dire ci vuole coraggio? Perché non tutto ciò che facciamo ci realizza, non tutto ciò che compiamo ci fa diventare persone. Dice delle cose molto belle a riguardo, Guardini. continuamente, in ogni istante, dice, noi siamo chiamati a scegliere tra il sì e il no. Il sì è ciò che ci fa diventare persona, quindi compiamo la volontà di Dio, perché la volontà di Dio, abbiamo detto, è la nostra felicità. E dice, quante volte siamo, in ogni momento siamo chiamati a scegliere tra la verità o il mentire. Certo che è più facile mentire, per mettersi al sicuro. Abbiamo detto che dire la verità a volte ci diamo di mezzo, ma è la verità che ci costruisce, è la verità che ci fa diventare uomini, la menzogna no. La menzogna, anche se ci protegge, anche se ci fa scampare a qualche pericolo apparente, non ci costruisce, c'è poco da fare. Solo la verità ci realizza. Ecco, la paura ci fa dire sì alla menzogna, ma ci sta distruggendo. Ecco, la fortezza ci fa dire sì alla verità. Per questo che bisogna essere forti, per essere pienamente se stessi. Quante volte siamo chiamati a scegliere tra rettitudine o cercare il proprio vantaggio, essere retti. Noi siamo più portati, forse, a scegliere il proprio vantaggio, il proprio bene, a scapito forse di qualcun altro. Ma questo non ci fa diventare uomini, c'è poco da fare. Siamo chiamati a scegliere tra la purezza o insudiciarci. Beati i puri di cuore, perché solo questi vedranno Dio. Ecco, l'essere forte è quello che il forte, l'uomo forte, l'uomo coraggioso, è quello che dice di sì a ciò che lo fa diventare pienamente persona. Tutto il resto, anche se sul momento sembra vantaggioso, ci sta distruggendo. Quindi, ricapitolando un po', possiamo dire: per una seria e completa riflessione sulla fortezza occorre tenere presenti alcuni aspetti fondamentali. Primo, la fortezza suppone la vulnerabilità. Non è forte se non il debole. Sembra un paradosso, ma è così. Può essere forte soltanto chi si sente debole. Chi è forte, chi si crede forte, in realtà è un debole. E soltanto quando facciamo esperienza della fragilità, della friabilità, di non farcela da soli, che dobbiamo attingere, sappiamo di dover attingere, io farò un regalo a tutti quelli che vengono, regalerò un MP3, questa è una promessa, un MP3, cioè un registratore senza bisogno di cambiare. Scusate, ho perso il film. Quindi può essere forte soltanto chi si scopre fragile, debole, perché ha bisogno di attingere una fortezza altrui. Guai a voi ricchi, dice Gesù, guai a voi ricchi, guai a voi, voi che vi credete forti. Beati i deboli, beati i poveri, beati quelli che non si sentono in grado, quelli che si sentono fragili. Perché? Perché lì c'è spazio per la fortezza che è Cristo, che arriva da un'altra parte. Forte è colui che sa di essere debole, che conosce la propria fragilità e ne prende coscienza. Il primo gradino della fortezza cristiana non è di stringere i denti. Essere forte non vuol dire corazzarsi, ma deporre le armi. Soltanto chi depone le armi e rinuncia di difendersi è veramente forte. Bellissimo quel passo della lotta di Davide con Golia. Saul lo riveste di una corazza pesantissima, lo arma, adesso vai contro il gigante. Lui dice: non posso, non riesco a muovermi. Infatti si sveste, prende le 5 ciotoli dal torrente, ma inabitato dalla forza di Dio, e vince. Chi confida nelle proprie armature, chi confida nelle proprie armi, è un debole. L'uomo violento è un grande debole. Marcel Proust, non si può dire che sia stato un seminarista, ecco, in Sodoma e Gomorra, in un romanzo della Recherche, scrive questa frase bellissima: i forti che poco si curano di essere rifiutati o accettati, forti in senso proprio di noi, sono i soli ad avere quella dolcezza che il volgo scambia per debolezza. Bellissima questa. I forti che poco si curano ad essere rifiutati o accettati sono i soli ad avere quella dolcezza che il volgo scambia per debolezza. Il debole per il mondo è il vero forte. Pensate a tutti quei personaggi che anche in qualche modo che hanno rinunciato all'uso della violenza. Gandhi è stato un uomo forte, eppure ha fatto della debolezza. Lo si considerava debole. Questo è forte. Quanti martiri cristiani. Francesco, ad esempio, questi santi che la storia ci ha consegnato, questi sono i forti. I monaci, no, di Tibet, Oscar Romero, Madre Teresa, no? Su cosa poteva contare? Questa è una donna forte, la si vedeva, no? Neanche un metro quanto era. Quella donna forte, cantata anche dalla sapienza. Sentite un contemporaneo, un poeta contemporaneo, Giovanni Alfo, scrive: è segno di fortezza la bontà, è segno di fortezza la bontà. L'uomo buono è il forte. Per questo noi, fragili e vani, siamo da sempre impietosi. E Blaise Pascal nei Pensieri: la giustizia senza la fortezza è inerme, la fortezza senza giustizia è tirannica. Purtroppo, incapaci di fare ciò che è giusto, abbiamo fatto giusto ciò che è forte. Noi pensiamo oggi, questo lo diceva nel 500, no? Abbiamo pensato che adesso ciò che è forte, abbiamo fatto giusto ciò che è forte è giusto. Un'attualità sconcertante. Gesù dice in Luca 12,32: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Il piccolo gregge è un piccolo gregge di pecore in mezzo a un mondo di lupi, e dice: non temere, non temere, perché sei proprio gregge in mezzo a un'orda di lupi, che Dio ti darà il suo regno, il regno di Dio e la vita di Cristo in noi. Non temere, non temere. Questa è una parola che è un ritornello, è nella Bibbia. Gli studiosi dicono che ricorre 365 volte, quasi una per giorno. Questo continuo ritornello. Non temere. Secondo conseguenza, la fortezza fa superare la paura della morte, l'abbiamo detto prima. Ma non la morte fisica, le messaggere della morte, che sono le umiliazioni, le accuse, le calunnie, la carcerazione, la solitudine, gli abbandoni. Queste sono le declinazioni della morte. E noi abbiamo paura di questo, le rifuggiamo. Ovviamente in nome di Cristo. E invece no, il Vangelo ci dice che se le viviamo fino in fondo arriveremo alla vita vera. Questo è il forte. Il forte non è quello che scappa, quello che ne inabita, perché nulla potrà più toccarti. Le accuse, le calunnie, la carcerazione, la solitudine, l'abbandono, sono quelle morti che se tu le vivi fino in fondo sono pegno di una felicità senza fine, perché Cristo ha vissuto l'accusa, la calunnia, la carcerazione, la solitudine e l'abbandono, e ha tolto il pungiglione a tutto questo. Tutte queste cose non hanno più potere su di noi, perché le ha già vissute Cristo. Il coraggioso sa questo. L'uomo forte è colui che guarda tutti questi messaggeri della morte senza panico. Sono dei mali, è vero, a volte gravissimi, ma sono per un bene più grande. Paolo lo dice in 2 Corinzi 4:7. Terzo, l'esempio più alto di fortezza è certamente il martirio. Il martire è l'uomo forte per eccellenza. Il martire chi è? Il martire è colui che sa di essere stato raggiunto da Cristo, che Cristo l'ha talmente inabitato, imbevuto, inzuppato di sé, che adesso nulla potrà più separarlo da tale forza. Per questo che non rinnega, non scappa, per questo che va fino in fondo. L'uomo, il martire, è un uomo di fede, ha aperto le braccia perché Cristo lo potesse raggiungere. Una volta raggiunto è già a casa, e non c'è denti di belve, non c'è spada, non c'è nulla che potrà separarlo da questo Cristo, nulla. Per questo che va avanti, ma non come un eroe, ma perché sa che Cristo è in lui. Dovremmo tornare un po' a fare una teologia del martirio. Abbiamo bisogno oggi di eroi. Gli uomini forti della nostra storia sono i martiri. E il Novecento, il secolo appena concluso, ha conosciuto più martiri che i primi 4 secoli della Chiesa, e continueranno. Sono quelli appunto che si sono uniti a Cristo per grazia, tanto da formare una cosa solo con Cristo, e lì hanno sperimentato la vita e basta, sono già a casa e non c'è nulla. Per questo che rimangono, stanno, risiedono lì. Giovanni Paolo II, in una udienza generale, probabilmente trattò delle virtù. nella virtù della fortezza dice delle cose molto belle. E dice: fa degli esempi, poi lui era molto pratico, no? Giovanni Paolo II, quindi parlava alla folla, ecco, quindi dice: penso riguardo alla fortezza ad una donna, madre di una famiglia già numerosa, no? Penso che abbia avuto in mente la Beretta Molla, no? Alla quale viene consigliato, tra virgolette consigliato, per un bene, no? Ecco, l'uomo forte è quello che si trova a dover decidere, no? Sì o no, da tanti di sopprimere una nuova vita concepita nel suo seno, sottoponendosi all'intervento di interruzione di maternità, ed ella risponde con fermezza no. Senz'altro sente tutta la difficoltà che di questo no, per suo marito, per lei, per gli altri figli, e tuttavia risponde no. La nuova vita umana in lei concepita è un valore troppo grande, troppo sacro, perché ella possa cedere a simili pressioni. Ancora un esempio, un uomo al quale viene promessa la libertà, una facile carriera, a condizione che egli rinneghi i propri principi. Pensate a alcuni, no, a livello professionale, no? Alcuni medici, ad esempio. Che approvi qualche cosa che sia contro la sua onestà verso gli altri, e lui risponde no. Pur di fronte a minacce da una parte, attrattive dall'altra. Ecco l'uomo forte, coraggioso. E dice, ma non soltanto qui si trovano anche nelle corsie di un ospedale, sul letto del dolore, si incontrano gli uomini forti. È lì che abbiamo bisogno di fortezza. Quando sei su un letto di un ospedale, quando sei in preda a una malattia, a volte incurabile, ecco il dono della fortezza. Guardate che dono. È uno dei sette doni dello Spirito Santo, la fortezza. Va chiesto. Essere forti, sapere appunto questo, che tutto sta andando verso un porto di bene. E dice a un certo punto, fa un esempio, dice, lui da buon polacco ricorda il patrono dei giovani studenti, che io non sapevo, ma è un certo Stanislaw Kozka, patrono dei giovani studiosi. E questo è un ragazzo di nobile famiglia del Settecento, polacco, che decide di farsi gesuita, ovviamente contro la pressione violenta di tutta la famiglia, e lui resiste. Ecco, apro una parentesi, resistenza. L'abbraccetto con fortezza, resistere, voleva fare, potrebbe insegnarci a proposito. Ebbene, questo resiste, poi morirà per una malattia, ecco, a 18 anni. Però lui entra in noviziato, no? È il ragazzo forte, e dice, sentite il motto di questo Stanislao, San Stanislao, che mi è piaciuto tantissimo, che andrebbe proprio messo a sottotitolo della giornata di oggi. Il motto è questo: ad maiora natus sum, sono nato per cose più grandi. Trovo che sia fantastico. L'uomo forte è quello che dice no a un conformismo, a dei piaceri anche immediati, perché dice io sono fatto per cose più grandi, cioè la mia vocazione, il mio compimento, la mia realizzazione, la mia felicità sta soltanto nel bene, cioè in qualcosa di più grande. Sono nato per cose più grandi. se noi avessimo, veramente io penso che se l'uomo di oggi avesse in mente continuamente questo, cioè l'essere chiamati per qualcosa, ma al di là della religione, cioè non siamo ancora un ambito cristiano, ma proprio naturalmente, no? È quello che dice Dante, no? Non siamo stati creati per vivere come bruti, no? La nostra vocazione sta sempre, Pascal ti diceva, l'uomo è sempre oltre l'uomo. La nostra vocazione, la nostra realizzazione, il nostro compimento sta sempre oltre noi stessi. Per questo che siamo sempre... L'esistenza è sempre stare fuori di sé, è una tensione continua fuori di sé. E questo vuol dire esistere. Ma una volta che non è più questa inquietudine, se ciò che ti muove non è più l'inquietudine, cioè il tendere verso qualcosa di più grande, tu ti fermi e cominci a morire. L'uomo forte è quello che sa, che crede che la sua realizzazione, il suo compimento sta sempre fuori di sé, sempre in un oltre, nell'esistere, nel stare fuori di sé, nel tendere. Siamo fatti per qualcosa di più grande, ma chi in qualche modo si lascia tirare giù dal fango, perché tutti dicono così, tutti fanno così, e adesso il modo di fare questo, se puoi frega quanto puoi, e ruba anche tu, e dacci dentro anche tu, tanto è così. No. Questo si chiama conformismo, che è la malattia, no? È la controfortezza proprio, adeguarsi. Perché non ti compie, non ti realizzi. E concludo, tanto perché i poeti penso che possano dire qualcosa di più di quello che ho detto io fino adesso. Ci sono due poesie che secondo me andrebbero lette in quello splendido, grandioso autore francese che è Baudelaire. Che si dica che sia un poeta maledetto, aveva un fortissimo anelito cristiano Baudelaire. Poi vi leggo la preghiera prima di morire che... In due poesie, una la conoscete senz'altro, è l'Albatro, no? Andrebbero lette in francese, ma le traduzioni sono sempre un po' così. E l'altro è il Cigno, forse un po' meno conosciuto, la poesia che dedicò a Victor Hugo. Dice... E per Parigi, no? Baudelaire per Parigi, e vede una scena, no? Vede un cigno evaso da una gabbia. Un cigno evaso dalla sua gabbia che, fregando il lastrico secco con i piedi palmati, trascinava le sue grandi piume sull'aspro suolo, vicino a un ruscello senza acqua, aprendo il becco. Bagnava nervosamente le sue ali nella polvere e diceva, il cuore pieno del suo bel lago natale. Acqua, quando dunque pioverai? Tuono, quando tuonerai? Io vedo quello sfortunato, mito strano e fatale, tendere qualche volta al cielo come l'uomo d'Ovidio, al cielo ironico e crudelmente azzurro, tendere sul collo convulso il suo capo avido come se rivolgesse rimproveri a Dio. Ecco, l'uomo è questo, è l'uomo che ha, cioè il cigno, no? Il cigno che questa e poi l'albatro lo conoscete, no? È un'altra figura di uccello che è fatto per le altezze, è fatto, no? questi animali che sono fatti per le cose grandi, la bellezza di un cigno, il volo alto di un albatro, sono costretti a sporcare le proprie piume, no? A terra, così questo è l'uomo, l'uomo che non è forte in qualche modo, che non osa, che si adegua. Siamo fatti per qualcosa di più grande, questa inquietudine di fondo. Vi leggo ancora una poesia, poi concludo veramente, sull'inquietudine. Perché se l'uomo smette di essere inquieto, smette di essere uomo. E penso che ciò che manchi oggi all'uomo è proprio l'inquietudine, questa tensione. Perché in qualche modo c'è tutto un mondo che ci sta fregando dicendo di accontentarci. Ma non è vero, perché il nostro cuore è fatto per l'infinito e non può essere, non ci si può accontentare. Uno dei più grandi poeti metafisici inglesi del 600, Herbert, scrisse una, quella che forse è considerata una delle sue più importanti poesie, La Carrucola, sentite. È molto, molto simpatico. Quando Dio creò l'uomo, aveva accanto un calice di grazie. Disse: su lui versiamo ogni bene possibile, ogni ricchezza sparsa nel mondo radunato in breve spazio. Uscì per primo il vigore, piovero poi bellezza, intelligenza, onore e gioia. E il calice era quasi vuoto. Ma Dio fece una pausa, vedendo che di tutto il suo tesoro solo la pace nel fondo restava. E disse: se donassi anche questo gioiello alla creatura, adorerebbe i miei doni, non me, e la natura, non il suo creatore. Sarebbe la sua pace, che a entrambi recherebbe sventura. Si tenga gli altri beni, ma con un'inquietudine struggente. Sia ricco e triste, perché almeno, se non guidato da virtù, sbattuto dalla stanchezza, approdi al mio seno. Bene, questa è la fortezza. Avete qualcosa da dire? Sì. Intanto c'è una signora che voleva dire qualcosa. Dica. Prego.
Senta, lei stesso ha detto inabitato. Molto spesso ha usato questo significato, questo termine. Inabitato perché abitato interamente, in che senso?
Stavo cercando la preghiera di Baudelaire, ma non è questo, è un altro testo, non posso citare. Inabitato nel senso, gli orientali parlano di divinizzazione, gli orientali, e Dio si è fatto carne perché la carne potesse diventare Dio. E inabitato nel senso di Romani 5,5, l'amore è stato riversato nei nostri cuori per opera dello Spirito Santo. Inabitato vuol dire essere espropriati da noi stessi e ne essere inabitati da Cristo.
Allora, ripeto, questo ultimo mi ha illuminato. Allora, inabitato vuol dire essere espropriati.
Sì, espropriati dal nostro io.
Spazio completamente.
Sì, visto che l'io è l'origine del male che ci inabita, cioè dell'egoismo, perché in fondo l'inferno che ci portiamo dentro, dice Dostoevsky, è l'impossibilità di amare, no? E quando smettiamo di amare è l'inferno per noi. Di conseguenza è l'io che è il nostro egoismo. Allora, se l'io è l'egoismo, abbiamo bisogno in qualche modo che arrivi fuori da noi, non dentro di noi, perché non possiamo darci la salvezza, che giunga fuori da noi un qualcuno che ci espropri del nostro io, che trapianti il nostro io in lui e lui possa finalmente essere dentro di noi. Tutto questo avviene col battesimo, cioè per grazia, per un dono, non possiamo volere, lo possiamo volere ma non possiamo darcelo in qualche modo. E poi va mantenuto, visto che siamo compiti da realizzare, va in qualche modo coltivato attraverso una vita sacramentale, una vita di preghiera, una vita di unione, che appunto sono i sacramenti, la preghiera, la contemplazione, no? Però dobbiamo partire da questa idea, cioè tutta la vita cristiana non è, gli orientali, no? Serafino di Sarov e grandi altri padri orientali dicono: lo scopo della vita cristiana, lo scopo del cristianesimo, lo scopo della vita è l'inabitazione dello Spirito Santo, è l'acquisizione. Ecco, Serafino dice proprio questo: scopo della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, se entra in noi, ci butta dentro l'amore, e l'amore ci distrugge l'io e ci rende finalmente capaci di amare. Ma soltanto chi ama vince la morte, e quindi vivremo per sempre. Questo è il paradiso.
Parlavamo di coraggio, no? Una delle cose che mi frena personalmente è la famosa dire dati insufficienti. Cioè, tu hai fatto l'esempio di Bonhoeffer, lui tra virgolette ovviamente è facilitato nel prendere una posizione, perché siamo di fronte a delle situazioni che mi sembrano molto molto estreme. Normalmente però nella vita così quotidiana, viviamo quindi nella democrazia fortunatamente, per cui io faccio sempre lo sforzo di capire le motivazioni delle altre persone. Questo fa sì che di fatto poi difetti di coraggio, perché non ho certe volte tutti i dati, ho dei dati insufficienti per capire le persone perché sostengono certi fatti che mi capitano. Questo può determinare effettivamente poi alla fine una mancanza di coraggio, oppure una difficoltà di prendere delle posizioni precise, perché la realtà così che ci circonda è così complessa che non è facile prendere. Quando io prendo le posizioni nette e precise, vuol dire proprio che sono proprio arrivato proprio a un estremo, proprio così duro da dire no, oltre qui, però mi succede molto 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 di male.
Sì. Questo veniva fuori anche ieri sera con i giovani. Qualcuno diceva: noi forse non viviamo più in un'epoca, si parlava di martiri, no? E chissà perché i martiri sono sempre identificati con quelli dei primi secoli, no? Che vengono mangiati dai leoni. Oppure anche i martiri di oggi sono sempre in zone abbastanza remote, cioè fuori dall'Occidente. E quindi forse oggi è un pochino più difficile vivere la fortezza, no? In un contesto anche come il nostro. Ma io penso che a ben vedere viviamo forse mai come in quest'epoca, come in Occidente da noi, troviamo gente che ha tanta paura, no? Ha tanta paura, no? E questo in qualche modo inficia il proprio essere cristiano, questa mancanza di fiducia. Tu hai ragione, provi a fare un passo ancora oltre, dico, non dimentichiamo che la fortezza ha a che fare con la fede, la fortezza ha a che fare con la fede, cioè la fede in qualche modo è questa sapere, la fede è un'accettazione, non è tanto un fare, ma un accettare di essere fatti, cioè di essere raggiunti. La fede è spalancare le braccia perché un altro mi possa raggiungere, e la consapevolezza che sta agendo in me in questo momento. È lui che agisce, no? E, mi veniva in mente, no, mentre parlavo prima del martirio anche, in alcune zone del mondo, negli anni 70-80, per chi si ricorda, andava di moda la teologia della liberazione, no? Le frange estreme della teologia della liberazione giustificavano anche l'uso della forza, della violenza, cioè imbracciare il fucile, no? Per andare contro un sistema dittatoriale e nefasto per i popoli. Ed erano i cristiani forti, no? Venivano considerati così dalla teologia della liberazione. Questi sono i forti, no? Che hanno il coraggio di non solo resistere, ma combattere contro. No, ogni volta che si fa uso della violenza, della forza in questo senso, questo è sintomo di una grande debolezza, debolezza della fede. Questa è la debolezza della fede, perché tu non ti fidi più a un certo punto che deponendo le armi in qualche modo un altro può cominciare ad agire. Bonhoeffer nella preghiera, lui era anche poeta, no, in carcere, è diventato poeta in carcere, in quella famosissima poesia Stazioni verso la libertà, dice: adesso comincio a diventare forte quando ho le mani legate, Questo è grandioso, eh? Le mie forti e potenti mani, che fuori di qui, fuori dal carcere, potevano fare quello che volevano, potevano scrivere, potevano testimoniare, adesso sono legate. E lui pensa alle mani di Cristo. Cioè Cristo è stato il forte quando ha avuto le mani legate su un legno. Lì è stato il massimo della fortezza di Cristo, cioè nella massima inattività, perché in quel momento ha potuto agire suo Padre. Nelle tue mani rimetto il mio spirito, rimetto a te. Quindi in qualche modo queste mani legate, siamo chiamati a essere forti, ci accorgeremo in qualche modo, saremo educati alla fortezza quando avremo le mani legate. E non crediamo che oggi, perché viviamo in un sistema democratico, abbiamo le mani sciolte. Perché in qualche modo le mani legate le abbiamo molto di più di quello che possiamo pensare. Adesso non voglio pensare soltanto alla situazione che stiamo vivendo degli stranieri, no? Io penso che stiamo vivendo un momento scandaloso a livello cristiano, perché questo è un momento di vigilia. Forse in questi ultimi decenni questa è la situazione in cui, come società cristiana, no? Che fa le lotte per un crocifisso, fa le lotte per un crocifisso, e molti partiti, no? Si schierano a favore della e inneggiano per una vittoria in Cassazione, per cosa è avvenuto, no? Ma non ci accorgiamo dei crocifissi che sono in mezzo al mare, che sono annegati. Perché non prendiamo la stessa posizione? Cioè, quando è che avremo il coraggio di denunciare queste cose in maniera forte, come cristiani, anche verso quelle parti politiche che si vantano di aver tenuto un crocifisso nelle aule o nei tribunali e intanto li lasciano morire in mezzo al mare? Il coraggio. Ditemi se c'è il grido forte di un vescovo oggi che dice queste cose. Perché? Non c'è coraggio. Ma perché non c'è coraggio? È perché se tu lo dici, qualcosa di contro ti viene, c'è poco da fare. Il gioco è questo, bisogna dirsene queste cose. Questo è scandaloso. Può darsi che ti tolgano l'otto per mille se cominci a dirlo. E può darsi che ti tolgano i proventi alla scuola cattolica. Allora è meglio tacere. Ma così non va. Così non va. È l'epoca di essere forti.
Volevo soltanto dire una cosa. Tu hai detto che la fortezza, no, fa superare la paura della morte soprattutto, no, ovviamente non quella fisica, e riferendomi proprio al problema che adesso hai affrontato, cioè, io credo che soltanto a noi, no, uomini e donne cristiane, no, spesso ci viene chiesto, ecco, di fare qualcosa anche nei confronti di un potere che veramente è lì, e non si muove e non fa, non decide e non prende delle posizioni. Ma che cosa noi, poveracci, veramente possiamo fare di fronte a situazioni che veramente sono superiori alla nostra volontà? Noi nel piccolo possiamo operare, possiamo fare qualcosa nella nostra parrocchia, nella nostra diocesi, eccetera. Infatti, per esempio, il vescovo ha inviato, credo una settimana fa, l'invito a parrocchia ad aprire veramente case, a chiedere a famiglie se ospitano appunto questi emigrati, eccetera. Però io credo che non ci sia la volontà politica di affrontare un problema che veramente è un problema gravissimo, il famoso esodo. Ma dovremmo comunque cercare, ma tutti e in primis coloro che gestiscono appunto il potere, cercare di affrontarlo e quindi di essere forti nel vero senso della parola e coraggiosi. Ma non dovremmo sempre essere noi, no? Cioè il popolo oppure le persone ad arrivare e dire allora che cosa possiamo fare noi? Cioè qualcosa sì, però sicuramente non
capovolgere le situazioni che sono veramente abnormi.
Ma io penso che, beh, innanzitutto il nostro vescovo è giustamente uno dei pochi a sentire la sua voce. E dall'altra, sempre Guardini, però questa volta in riferimento alla, alla giustizia che abbiamo affrontato la scorsa volta, diceva proprio questo, diceva non guardiamo l'ingiustizia che sta, no? Cerchiamo di essere giusti noi, partendo dalla nostra famiglia, dal nostro, cioè la Chiesa siamo noi, la Chiesa siamo noi, quindi se non partiamo noi nel nostro, nella nostra famiglia, nella nostra comunità parrocchiale, nella nostra diocesi, nella nostra nazione, nella nostra Europa, no? È lì che bisogna cominciare a essere forti e in qualche modo dare segnali forti, no? Quindi l'unica strada è questa. È certo che forse manchiamo di fortezza perché abbiamo, ecco, pensate soltanto alla paura del diverso. La paura del diverso, cioè c'è tutta una cultura, c'è tutto un lavorio, penso, non mi piace usare il termine demonio perché non sono quello che lo mette in mente a tutto, no? Però ecco, la forza del male è proprio quella di far passare l'idea dentro di noi che l'altro, il diverso, no? L'alterità in qualche modo, diverso in quanto alterità, sia cattivo, no? che non sia un bene da cui bisogna difendersi, che da cui bisogna, invece il Vangelo ci dice che l'unica possibilità di salvezza che abbiamo è l'altro. Allora vedete che il demonio, in quanto divisore, perché Satana è il divisore, no? E va proprio lì, a parte pensare in maniera totalmente altra. Cioè l'altro per il cristianesimo è ciò che ti salva, è l'unica possibilità di salvezza. Quello che avete fatto all'altro avete fatto a me. E invece c'è tutto un pensiero che ci dice che l'altro fa paura, va tenuto lontano, quindi è proprio la controsalvezza nostra, no? Abbiamo paura, ecco, vincere questa paura vuol dire essere forti, in qualche modo siamo resi forti, ecco, allora forse prima ancora di agire e aumentare, chiedere nella preghiera questa fortezza, quindi crescere nella preghiera, crescere. Allora forse una comunità parrocchiale prima di ospitare dovrebbe chiedere la grazia di poter ospitare Cristo dentro di sé, di aumentare, di coltivare ancora di più forse l'unione con Cristo, la preghiera. Allora si vince la paura e si potrà cominciare ad accogliere anche gli altri, perché una cosa senza l'altra non va, no? Giuseppe?
Sì, perché hai detto una frase. Tipo, le esperienze che ha fatto Cristo di dolore hanno tolto il pungiglione. Se potete un po' spiegare questo.
Sì, questa è ovviamente, ho mutuato la frase da Paolo, no? Che dice che la morte di Cristo, beh, è un po' il Vangelo di oggi, no? Cristo entrando nel sepolcro ha tolto noi dal sepolcro. Lazzaro ha potuto uscire da quel sepolcro perché è diventato Cristo. E da quando vi è entrato Cristo nel sepolcro, la morte non ha più potere su di noi. È vero che conosciamo la morte fisicamente, ma gli ha tolto il pungiglione. Il pungiglione è ciò che ti invelena per l'eternità. Lui ha tolto questo pungiglione, non più il veleno della morte. Le conseguenze della morte in realtà non esistono più in noi. Conosceremo una morte biologica, è vero, fisica, ma noi siamo già vivi adesso, per l'eternità, per l'eternità. Ecco, ha tolto l'aspetto negativo dalla morte, ma non solo dalla morte, ma anche dalla malattia, anche dalle fragilità, anche dal peccato stesso, in qualche modo. Per quanto peccato, male, sofferenza, lacrima, dolore, malattia, per quante cose negative possiamo in qualche modo venire a contatto o ci possono comunque colpire, queste non avranno mai l'ultima parola. Saranno tante, ti faranno piegare, ti faranno piangere, ma non sarà un pianto per sé. Ha tolto il potere, questo dobbiamo in qualche modo farlo nostro, come cristiani, questa è la speranza. Se non crediamo questo, vorremmo sempre in qualche modo rimanere a galla con le nostre forze, no? Però nessuno può vincere la morte da solo.
Su questa tematica qui.
Ma la cosa che mi ha stupito riguardo alla tematica della fortezza è proprio questa, che sono molto più forti di quello che possiamo pensare. Ecco, penso che un'altra tattica del pensiero di oggi, di questa cultura che ci sta ammorbando, un morbo in qualche modo che ci sta penetrando, è questo fatto di gettare discredito su tutto e su tutti, no? E invece il giovane paradossalmente ha questa fiducia in qualche modo nel futuro. Ovviamente mi sto rivolgendo a dei giovani con una formazione cristiana, no? Però vedere in qualche modo che questa idea che Cristo, che chi sta con Cristo è abilitato a uscire dal sepolcro e quindi affrontare il futuro, questa cosa è una percezione incredibile. Cioè è qualcosa di fresco, no? Non è illusione, cioè questa è fede in qualche modo. E penso che questo sia molto bello, no? Sia molto bello perché in qualche modo, è un po' quell'esempio di Giona, no? Giona di Davide, no? che combatte contro Golia. Questo era un ragazzino, no? Cos'era lui? Era un giovane inesperto, e intanto getta l'armatura della quale gli adulti hanno voluto ricoprirlo, no? Perché noi pensiamo, ecco, anche noi cristiani pensiamo di dover dare chissà cosa ai giovani, no? Per farli forti, per affrontare il futuro. E forse facciamo solo del male, perché non riescono a muoversi con questa armatura, no? Allora se noi piuttosto li facessimo crescere in questa fiducia, no, di Cristo, e facessimo in qualche modo percepire che Cristo li ha raggiunti nel battesimo, nei sacramenti, loro veramente possono anche deporre le armi, deporre l'armatura e possono uscire allo scoperto. Altrimenti pensiamo che se non sei armato fino ai denti, tu da quella porta non puoi uscire. Li continuiamo ad armare, non solo i giovani, tutti, no? Finché non siamo armati, non abbiamo un'armatura potente, se non siamo forti, se non abbiamo i missili, no? A lunga gittata, noi non usciamo dalla porta. Questa è una mentalità perversa, che è già entrata nella Chiesa anche. Adesso stiamo discutendo su come farci forti di fronte al mondo. Come farci forti di fronte al mondo. Ma questo non è Vangelo. Quando saremo nudi, potremo cominciare a uscire nel mondo. Perché finalmente obbligheremo Cristo a entrare in noi. Lo obbligheremo, nel senso che lui non aspetta altro. Ma finché ci facciamo forte dell'organizzazione, del denaro, dei bei discorsi, no? o di tante altre cose, e Cristo non può agire. E quando sono debole, allora che sono forte. Va bene. Lasciamo un po' di pausa personale fino alla mezza e buona meditazione. Ah, qua ci sono i fogli dove c'è qualcosa, ovviamente non c'è tutto quello che ho detto. Ricordo ancora la possibilità di iscriversi al corso di esercizi di luglio che si terrà qui in casa per 5 giorni. Tenuti da me, chi vuole si scriva, o meglio dica almeno il nome.
È solo questo?
No, tieni.
Non me ne manda più, sorella.
Questo è molto male, ricordo.